All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Hey, baby.
Oh, è chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2, non viene su. Radio Popolare 17, un minuto. Il signorino non c'è oggi, fa il giovane a fare gli esami dell'università. Lo young signorino di Poveri Mabelli. E che no, c'è solo il vecchio Alone. Perché quell'altro è a fare il giovane, fare lo studentello col suo zainetto, col suo fiocco azzurro al grembiulino nero. A alzare la manina dicendo io professore, io lo so. E se non torna con un 30 e lode, offre da bere a tutti. Sto parlando di Disma Pestalozza, il mio sodale. Ma abbiamo un degnissimo sostituto, forse in realtà qualcosa di ancora più grandioso che possiamo tirare fuori dalla nostra faretra, una frecciona al nostro arcone. Vale a dire Luigi Maglioni Ambrosio. Luigi, ci sei?
Ecco, lascia stare i maglioni che stamattina
fa caldo.
Partendo da Milano fa un caldo bestia, adesso sono in maglietta perché
sei
freddo
al mare.
Ancona,
sei al mare, sei ad Ancona sull'Adriatico.
Sono nella zona industriale di Ancona, che dove
schifo.
C'è una location decisamente triste, però qui hanno messo il comitato elettorale, è un ridere, cioè l'unica cosa che
orrore
è la macchinetta con i crackers e,
gratis, vabbè, gratis.
No, gli pagare solo che ho finito le monete, io da milanese vado lì col telefono,
certo.
No? Con la carta di credito nel telefono, e mi guardavano come se fossi un matto e niente, quindi solo monetine.
Scusa, stai dicendo che in meridione e nel centro vanno i contanti?
No, qui al comitato elettorale di Ricci. E quindi insomma sembra, sai, la metafora della pina con il gettone telefonico uguale, io con la moneta adesso qua cerchiamo di ridere e di insomma che... Ovviamente sono tutti molto tristi.
Infatti.
Perché mi sa che è andata.
È ufficialmente andata le Marche? Niente?
No. Ufficialmente non, diciamo che quando sono arrivate le proiezioni si è aperto un buco.
Luigi, scusa, vai in un posto dove i dati prendano meglio perché ti sentiamo un po' a strappi.
Adesso come mi senti?
Meglio, grazie, sì.
Se io parlo.
No, se parli ti sentiamo bene, adesso ti sentiamo bene, sì.
Ok. Stavo dicendo che insomma la distanza di 5 punti nelle proiezioni che c'è che tra il presidente uscente Acquaroli e Matteo Ricci sono tanti e quindi un po' complicato recuperare di solito l'esperienza quando ci sono distanze così che cominciano a vedersi nelle proiezioni. Poi magari ci sta che arrivi particolare, ma non sembra questo il caso, e quindi insomma gli unici politici che si fanno vedere cali delle liste minori collegate.
Ti sentiamo da cani, Luigi. Luigi,
dichiarano
Luigi
locali,
il collegamento.
Chiamami sul telefono
infatti,
una volta.
Il collegamento è uguale, diciamo, al risultato del centro-sinistra nelle Marche per ora. Quindi proviamo a usare
il telefono quello normale.
Andiamo, ok, quindi una tecnica di destra useremo con quello col telefono normale. in modo da poterci sentire. Adesso ti richiamo, va bene, va bene. Più o meno gli ascoltatori, tra poco, gli ascoltatori hanno capito, insomma, che al centro-sinistra non sta andando tanto bene le Marche e probabilmente adesso appunto non vendiamo pelli d'orso, però la situazione non potrà ribaltarsi, ecco. Abbiate pazienza qualche secondo, che qua sono da solo, ribadisco, da solo, senza il sodale, e quindi devo fare tutto da solo, devo chiamare Luigi, state lì, eh. Rientriamo prontamente in diretta con la zona industriale di Ancona, dal capannone della, insomma, come si dice, comitato elettorale, e Luigi Ambrosio, eccolo qua.
Adesso col telefono, quello
vecchio telefono,
te lo dicevo che ci vogliono le monetine, no? Anche per te, però funziona.
Funziona,
okay. Quindi
funziona.
Possiamo ricapitolare. Matteo dice va verso la sconfitta, quindi il campo largo va verso la sconfitta contro un presidente e una maggioranza, diciamo, di destra, centrodestra, ma potremmo dire proprio apertamente di destra, visto che Acquaroli è di Fratelli d'Italia, che era stata molto criticata in questi anni di governo della regione Marche, sostanzialmente per essere stata grigia nella migliore delle ipotesi, insomma l'immobilismo, quindi il non aver dato un'impronta a una regione che invece ne avrebbe tanto bisogno, perché è una regione che non è che sta messa benissimo dal punto di vista così economico e sociale, e nonostante questo riescono a vincere di nuovo. Quindi da qui in poi la domanda e la lite si farà su: hanno rivinto loro o hanno perso gli altri, no?
Come al solito.
Probabilmente hanno un po' perso gli altri. Poi, naturalmente adesso sono le 5:10, lo diciamo e ripeto, magari poi cambia tutto. Però rimaniamo alla fotografia di adesso, okay, in cui si va verso la riconferma di Acquaroli, di nuovo la vittoria del centrodestra. Il fattore è probabilmente il non essere riusciti da parte delle opposizioni a proporre qualche cosa di importante per, ripeto, una regione che ne avrebbe molto bisogno, no? E le ultime giornate, forse anche le ultime settimane di campagna elettorale di Ricci sono state tutte improntate a temi nazionali, in particolare negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il fatto che lui si sia più volte appellato ai sostenitori della flottiglia, ha fatto anche in campagna elettorale un comizio finale dove si era collegato dalle barche con due dei parlamentari che sono a bordo, aveva promesso di riconoscere la Palestina come consiglio regionale delle Marche se avesse vinto le elezioni. Evidentemente questi sono temi che sì, riguardano una fetta importante del suo elettorato, ma evidentemente, lo diciamo, nella fotografia delle 5:15 non sono stati sufficienti per ribaltare le elezioni, visto che comunque adesso lo possiamo dire, i sondaggi davano questa distanza tra i due, forse addirittura minore di quella che si va profilando in percentuale anche nei giorni e nelle settimane scorse. Quindi si trattava di fare una rimonta e questa rimonta non c'è stata.
Insomma, l'elettorato marchigiano era più, come dire, interessato alla sanità regionale che non alla politica internazionale, sembrerebbe.
Visto che la regione un po' di quello si occupa, no?
Certo.
Dici, dimmi qualcosa sulla sanità. L'altro tema su cui ci sarà molto da riflettere, adesso veramente secondo me è un po' presto, perché qui poi dopo entrano in gioco le analisi dei flussi, sai, queste cose anche un po' tecniche, è capire per quale motivo c'è una ulteriore riduzione dell'elettorato, cioè siamo a 9 punti meno, se non sbaglio, rispetto a 5 anni fa, anche se poi anche alle regionali, alle europee l'anno scorso avevano votato meno persone, comunque siamo sotto anche il dato delle europee dell'anno scorso, insomma a maggior ragione in una situazione dove la campagna elettorale da parte delle opposizioni è stata tutta impostata sulla riprendersi la regione perché questi hanno fatto veramente schifo, ecco, non ha funzionato, la gente è stata a casa evidentemente, se questi poi sono i risultati è stata a casa anche un pezzo dell'elettorato di centrosinistra,
insomma
di centro-destra.
La PIL del campo largo è un po' quello che è, scarso, sì, un po' come quello della zona industriale di Ancona.
Sì, poi ho niente contro le zone industriali, ci mancherebbe, adesso non mi fa passare per quello, no.
Ma nelle Marche ci sono delle città bellissime, non so, Ascoli Piceno, il centro di Ascoli è bellissimo.
Io vado a Urbino invece.
Urbino, da nord a sud delle Marche.
Però poi quando andremo in vacanza andremo a fare il giro turistico. Ma la cos'è che mi sono perso via? Sì, il campo largo, il campo largo, però attenzione, perché quale campo largo? Cioè, naturalmente noi abbiamo sempre questo difetto, no? Questa deformazione per cui tutta è la proiezione nazionale sempre del voto locale, tanto è vero che qua ci sono più giornalisti che seguono la politica nazionale che giornalisti che seguono la politica locale oggi, tra parentesi tutti a chiedersi dove sono capitati, però questo perché ovviamente adesso parte subito il processo al campo largo, parte il processo a Schlein, parte il processo a Conte, ora vediamo i numeri, però io mi limito a dire che secondo me, per quello che ho capito di questa regione, ci sono due pesi sulla bilancia, c'è il tema nazionale di una coalizione che viene costruita con difficoltà e però c'è anche il tema locale che è molto importante questa volta e quindi anche lì ci sarà bisogno di qualche analisi, non mia ma di qualcuno di intelligente che vive qui. Ci proviamo nei prossimi giorni per capire quale delle due abbia prevalso.
Luigi, prima di salutarci, possiamo già azzardare una specie di analisona molto più ampia dicendo che l'unica regione dove poteva esserci un ribaltamento non l'ha visto e le prossime regionali saranno dei film già scritti?
Ma io aspetterei. Comunque sì, in teoria è così. In teoria è così e non è la bella notizia per il centro-sinistra.
Quindi con questa amara preanalisi di Luigi Ambrosio noi ci salutiamo. Luigi, mi raccomando, sai cosa potresti fare? Potresti dire di essere stato inviato e aver sostituito un mito assoluto come Disma Pestalozza.
Disma?
E secondo me
l'esame?
Devi ancora farlo perché il professore era in ritardo, il barone era in ritardo. Potresti in questo modo, secondo me, raccattare delle monetine.
Può essere.
Magari te le tirano dietro, non so come, un po' tipo Tel Rafael, però intanto poi...
Ma tipo che devo scappare o tipo che devo saltare tipo portiere della nazionale?
Ma lì, secondo me, se tu vai in un quartiere un po' più sul mare, compri uno di quei retini, sai i retini tipici da spiaggia?
Sì.
E tiri su qualche euro per i cracker, secondo me ce la fai.
Ci sono tutte le casette di pesca sul lungomare ad Ancona, quando arrivi in città si potrebbe provare lì e tirare su qualcosa, però stasera, perché adesso mi sa che si rimane qua ancora un po'.
Va bene, buon lavoro Luigi.
Industriale.
Ovviamente poi Luigi ci sentiremo con i colleghi sentirai tutti i colleghi nel proseguo delle trasmissioni. Ciao, grazie.
Ciao
Luigi Ambrosio da Ancona. Tra poco noi invece parliamo di centri sociali in pericolo.
Prima di andare via, spero che balli un po' con me. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente danzeranno, tu sei bellissima, forse un po' troppo per me, se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di andare via, spero che resti un po' con me, solo un momento sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima. Buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Cose che ti direi. Prima di andare via. Sai, può essere l'ultima buona occasione per me, e sento che è possibile, niente sostanze ora no. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi.
Se tu resti. Neffa, qui. Prima di andare via alle 17:16 qui a Poveri ma Belli su Radio Popolare. Dalla politica quasi nazionale, insomma regionale, delle elezioni marchigiane, andiamo invece qua in provincia di Milano, appena fuori, e torniamo a parlare di temi che ci sono molto cari, e cioè quello in particolare degli spazi sociali che purtroppo scricchiolano. E dopo essere stati testimoni, insomma, con quella grande manifestazione anche di solidarietà dello sfratto del Leoncavallo, non vorremmo mai che anche nell'Interland, appunto, succedessero cose orribili di questo tipo. Ci colleghiamo quindi con la Fornace di Rho, dove c'è Andrea, o forse non è proprio lì, però lui rappresenta in questo caso la Fornace di Rho. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Alessandro, ciao. Buongiorno a tutti e a tutti. Ciao.
Allora, noi abbiamo un duplice, come dire, fine oggi con questa telefonata. Uno, sapere che cosa succede lì, e due, poi lanciare una piccola iniziativa che ci riguarda voi e noi. Partiamo dalla situa. Cosa succede alla Fornace?
La situazione è questa, che nella settimana successiva allo sgombero dell'Eo, Eni, che è la proprietaria dell'area, ha depositato un'istanza di sequestro preventivo per ritornare in possesso dell'immobile. Quindi diciamo che poi attraverso vari canali, varie indiscrezioni, siamo riusciti, insomma, a sapere che lo sgombero è, come dire, se non imminente, è sicuramente molto probabile e avverrà tra non molto tempo. Quindi da questo punto abbiamo avviato una campagna contro lo sgombero, cercando appunto la solidarietà di tutte in realtà, spazi sociali, associazioni con cui abbiamo collaborato anche sul territorio di Rho, dove peraltro esistiamo da 20 anni come progetto politico-sociale. Quindi sostanzialmente la Fornace nasce nel 2005, in quella che all'epoca era un'area che si trovava in via San Martino. Attraverso gli anni ha attraversato i conflitti del territorio, in particolare legati a grandi eventi, grandi opere, dico Expo 2015, uno per dirne tutti. Adesso abbiamo le Olimpiadi alle porte, e in questi anni abbiamo comunque animato un progetto, appunto, dicevo, politico, sociale, fatto anche appunto di iniziative di grande valore, mi permetto di dire, come appunto il nostro teatro occupato, che ha una programmazione che nel tempo è sempre stata molto ricca, che ha dato spazio a molti artisti, le serate, le presentazioni di libri. Da poco abbiamo costruito uno skate park, che poi l'otto, appunto, avete modo di vedere, uno skate park con un'associazione di skaters del territorio di Rho.
Senti,
diciamo, tutto questo viene distrutto,
infatti.
O si vorrebbe distruggere da parte di uno sgombero, da parte di una proprietà che non penso necessiti di presentazioni, se parliamo di Eni, ecco.
No, effettivamente la conoscono tutti, cosa fa qua in Italia, cosa fa in giro per il mondo. Allora, qua Leoncavallo insomma, vive la sua situazione perché quella è un'area di nuovissima gentrificazione, stanno spuntando palazzi più o meno lussuosi attorno e davanti, e probabilmente anche quell'area vorrà essere dedicata a questo tipo di costruzioni. E invece, dove siete voi a Rocco, sapete quale potrebbe essere il fine della vostra cacciata?
Ma allora, sicuramente i processi di assetto dello spazio urbano legati poi appunto a Milano invadono poi tutta la prima cintura dell'Interland, e Rocco non fa eccezione. Tra l'altro, appunto, parte del territorio rodense. In parte del territorio rodense insiste Mind, no? Che poi nasce sulle ceneri di Expo, e noi siamo operati a due passi, perché siamo a due passi dalla fermata Rofiera della metropolitana. E quella è un'area prettamente industriale. L'ipotesi è che possa in prospettiva l'area di via Risorgimento, dove siamo noi, in prospettiva diventare una sorta di quartiere di servizio dell'area Mind. Ma la cosa che ci desta molta perplessità in realtà è il fatto che su quell'area attualmente, quella dove siamo noi, non ci sono progetti immobiliari. Eni non ha presentato neanche una richiesta d'incontro al comune di Rho per discutere di progetti. La verità è che, come peraltro ormai è diventato di pubblico dominio, c'è la Lega che fa campagna sugli spazi. È uscito fuori pubblicamente Cecchetti, una vecchia conoscenza di Rho, perché lui ha iniziato la sua carriera politica lì ed è stato deputato, e sta tirando un po' la volata alle elezioni di Rho che si terranno insieme a quelle di Milano nel 2026. Questa è la lettura che ne diamo, e peraltro in questo senso mi viene da dire che Eni si presta a un'operazione elettoralistica, se vogliamo, perché ripeto, non ha progetti attualmente su quell'area lì che ne potrebbero giustificare quantomeno una logica economica il rientro in possesso dell'area, considerato che sono 30 anni che la tiene dismessa. Ecco, giusto.
Ok, per quindi una specie di folata laterale di quel vento che arriva da quella parte lì e che ha, insomma, non viene solo in città, ma con le cose famose, il Leoncavallo è quello più famoso, ma poi insomma si tira dietro anche altre realtà simili dell'Interland. Hai accennato all'8 ottobre, vuoi dirlo tu? Cosa succede di fantastico, di magnifico?
L'8 ottobre ci vediamo in Fornace, condurremo una puntata lì, no?
Certo, sì, una puntata in esterna, il grande ritorno di Poveri ma Belli negli spazi sociali dopo le quattro puntate che abbiamo fatto a maggio. L'avevamo fatta al Conchetta, Leoncavallo, Zam e Cantiere, e riapriamo una nuova stagione di partenariato tra Poveri ma Belli e gli spazi sociali con la Fornace di Rho, quindi in onda dalle 17 l'8 ottobre, con mercoledì. Esatto. Ci sarete tutti, insomma, anzi, ne approfittiamo per dire venite, così venite a sentire la puntata e poi venite anche a dare manforte, insomma, in maniera solidale alla Fornace. Un'ultima domanda, ovviamente bisogna essere realisti. Voi avete un piano B? Quello che, diciamo, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi abbiamo fatto fatica a individuare per il Leoncavallo, per esempio.
Ma allora, diciamola così, attualmente ci muoviamo sul piano A, dopodiché è chiaro, no? Nel senso
per cioè restare lì.
Metafora, nel senso che noi diciamo, e anche l'otto, con la puntata dell'otto, vi ringraziamo per la solidarietà, ma vogliamo ribadire qui siamo, qui restiamo. Detto questo, si muovono poi, come chiamiamola diplomazia, chiamiamola rapporti, cioè si cerca di costruire le condizioni anche per salvaguardare un'esperienza ventennale. Proprio quest'anno abbiamo fatto i nostri 20 anni, e per cui insomma, cosa riusciremo a mettere in campo come mobilitazione, solidarietà reale sul territorio ci permetterà anche eventualmente, cosa che auspichiamo fortemente, di salvaguardare l'esperienza. E poi se sarà piano B, evidentemente sarà piano B, però diciamo che per adesso non vogliamo arrenderci a quella che poi è semplicemente, ripeto, una marchetta elettoralistica, mi viene da dire, da parte di Eni nei confronti della Lega, così detta proprio
senza peli sulla lingua, senza fraintendimenti. Perfetto, Andrea, ci vediamo l'8 ottobre allora alla Fornace. Invito a insomma, hai allargato a tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori. Ciao!
Ciao, grazie, ciao.
A presto, grazie alla Fornace. Noi nella seconda parte di trasmissione andiamo invece qua a Milano all'ultima puntata definitiva dell'Affair San Siro con Roberto Maggioni da Palazzo Marino e insomma quindi si parla anche in questo caso di, come dire, abuso del territorio, non so come definirlo, insomma di svendita del nostro tessuto urbano, che sia città, che sia città metropolitana, insomma la grammatica è un po' quella lì. Questa è Elefante dei Verdena dal Suicidio dei Samurai, disco grandissimo capolavoro, e penserete, questa canzone l'ha scelta Alone. No, l'ha scelta Disma, gli diamo questo contentino, visto che oggi mi lascia da solo, ma è stato insultato tantissimo. Riabilitazione musicale del sodale Disma Pestalozza. Adesso è il momento del giornale radio, poi come abbiamo detto torniamo e ci colleghiamo con Palazzo Marino, con Roberto Maggioni che ci racconta della decisione finale su San Siro. 17.39, poveri ma belli su Radio Popolare. Questi sono gli Interpol, un po' di rock and roll anche qua con il gruppo americano. Andiamo invece qua nel cuore pulsante della politica milanese con Roberto Maggioni da Palazzo Marino. Ciao Bob.
Hola, dal bellissimo cortile di Palazzo Marino.
Sei in cortile? Stai facendo, sei nella piazza d'armi di Palazzo Marino col tuo destriero, il tuo palafreno?
Stiamo prendendo il potere.
Ma non è vero, non illuderli là fuori, che qua non aspettiamo altro, eh.
Siamo qui per San Siro, per
sì.
Stadio.
E allora?
Allora, diciamo che la notizia, allora il Consiglio Comunale è iniziato alle 16.30, è convocato a oltranza, si è discutere tutti gli emendamenti, quindi in teoria si va fino a notte fonda, si voterà questa notte. Prima dell'inizio del Consiglio Comunale, colpo di scena di Forza Italia, che ha detto tramite Letizia Moratti e poi tramite una nota proprio del partito, che non voterà la delibera. Cosa vuol dire? Che aiuta il sì, quindi un assist alla giunta sala, perché il voto contrario ovviamente si sarebbe sommato a tutti gli altri voti contrari.
Sì.
E alla maggioranza in questo momento mancherebbe ancora un voto se tutti i no votassero no e tutti i sì votassero sì. Con la defezione di Forza Italia dovrebbero appunto esserci questi quattro voti in meno e la delibera, salvo grosse sorprese, dovrebbe passare. Dico salvo grosse sorprese perché poi sarà determinante, saranno determinanti, cioè, le presenze
sì.
Al momento del voto. Però insomma, a questo punto non ci dovrebbero essere grosse sorprese. Questa notte si voterà la vendita di San Siro e dei 280.000 metri quadri che gli stanno attorno.
Scusa, non abbiamo capito bene, non si è sentita la consonale sibilante, era la svendita di San Siro o la vendita? No. Hai detto, perché non abbiamo capito.
No, io ho detto la vendita.
La vendita, poi, però qualcuno qui, pensa che, forse ha sentito svendita, insomma, forse io personalmente ho sentito così.
Ma allora diciamo che è un buon prezzo, ad averci soldi un pensierino lo si poteva fare, perché veramente 400 euro al metro quadro, dice,
guarda,
un buon prezzo.
Abbiamo fatto un microfono aperto la settimana scorsa chiedendo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto di dirci la volta in cui hanno fatto o hanno sentito dire compravendita immobiliare da 400 euro al metro quadro. Nessuno è stato in grado di farci un esempio, perché
non
esiste.
Questi sono i terreni, sono i terreni ovviamente. Bisognerebbe andare a vedere i valori dei terreni, però no, ecco, quello che scherzi a parte, l'Agenzia delle Entrate ha fatto una stima sui valori catastali. E il Comune di Milano non ha aggiunto, diciamo, nessun valore commerciale o politico, ecco, all'area, ma tantomeno lo stadio è 70 milioni, cioè anche quello è un prezzo veramente molto 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 basso. Comunque questo è il prezzo fissato dall'Agenzia delle Entrate, che il Comune ha ratificato, non ci ha messo un euro sopra, e quindi se tutto va come probabilmente andrà, i fondi proprietari di Inter Milano ne sbuccheranno 280.000 metri quadri e lo stadio Meazza, quel prezzo, lo stadio Meazza lo prendono per lo comprano per abbatterlo, perché appunto il progetto prevede abbattimento e ricostruzione sull'area che adesso
ospita
il Parco dei Capitani, sì. Il parcheggio del nuovo stadio. Sì.
Senti, ma a me sfugge, ma invece al posto dell'attuale stadio di San Siro, in quell'area lì, quella diciamo tra il futuro stadio e l'ex Trotter, cosa fa? Un parchetto c'è, ci sta, salta fuori?
Allora, il progetto prevede che resteranno in piedi la curva sud, quindi la curva milanista, e un pezzetto della tribuna, diciamo le vestigia in ricordo di quello che fu il Meazza.
Ma per fare un effetto Colosseo? Cioè, senza terremoto, diciamo, sì.
Sì, un effetto Colosseo. No, ci saranno... l'idea... nel masterplan avevano indicato un'area che era una specie di agorà con degli spazi commerciali, e che poi diciamo introducevano invece al centro commerciale vero e proprio, che è previsto nel progetto, che è sostanzialmente è un probabilmente il più grosso centro commerciale urbano,
un altro, sì,
d'Italia, sì, Madonna, credo, in di una città, ecco, non su aree. E quindi questo, quello che prevede il progetto. Adesso stanno discutendo i consiglieri, siamo ancora nella fase di discussioni, poi tra poco inizieranno gli emendamenti. Sappiamo che per convincere alcuni indecisi nella PD e nella lista Sala sono stati studiati appositi emendamenti che recepiscono alcune questioni che questi consiglieri avevano sollevato, ad esempio la questione legata all'accesso a, diciamo, alle white list, che sono le liste già vedimate dalla prefettura con le aziende che hanno già superato i controlli antimafia. Nel contratto firmato tra il comune, Inter e Milan non c'era questo riferimento alle white list, e invece questo consigliere, dopo che le è intervenuto anche il comitato per la legalità, avevano chiesto di inserire un riferimento. Probabilmente questo emendamento verrà accolto, oppure si attende un emendamento anche sulle ricadute sanitarie, che avrà l'abbattimento e tutto il cantiere, perché sarà un cantiere pazzesco per abbattere lo stadio, distruggere il tunnel Patroclo, ricostruirlo, fare lo stadio nuovo. Cioè è una roba che per 10 anni movimenterà terra dalla mattina alla sera da quelle parti.
Infatti,
e quindi, insomma, anche su quello ci dovrebbe essere un emendamento così, ecco, per Senti, andare incontro a chi aveva sollevato la questione.
Ma Roberto, ma due questioni. Qui a Radio Popolare, quando dobbiamo fare delle cose burocratiche, si risale al titolare effettivo, che poi è molto facile da trovare, è una persona, è il presidente della cooperativa di Radio Popolare, che è l'editore, insomma, l'azionista di maggioranza della società per azioni. Mentre per Inter e Milan questa cosa è molto più complicata e in qualche modo, come dire, è stato messo sotto il tappeto il fatto che alla fin fine davvero, soprattutto l'Inter, ma anche un po' il Milan,
sì,
non si sa di chi siano, insomma, scatole, sì, allora, cinesi.
Il Milan pare che sia di Gerry Cardinale alla fine.
Ok.
Fatto
sembra, sì. È probabile che, diciamo. Ecco, sì.
Pare che sia proprio di Gerry Cardinale. Ah, all'Inter c'è ancora un dubbio, perché alla FIGC hanno indicato 9 titolari effettivi. Al Comune di Milano ne hanno indicati 3.
Ecco.
Il Comitato per la Legalità diceva: fateci capire se sono 3, se sono 9, se sono 12 o se è qualcun altro. E non si è ancora chiarita bene questa cosa, da quello che ho capito. Il comune dice: vabbè, ma noi comunque ci abbiamo già a che fare con questi fondi, perché comunque gli abbiamo affittato lo stadio, abbiamo appena rinnovato l'affitto fino al 2030, cioè sono soggetti con i quali abbiamo già a che fare, quindi non abbiamo timore che succederanno cose particolari. Una cosa particolare che tutti invece temono possa succedere è la rivendita dell'area il giorno, non il giorno dopo, ma magari quello dopo ancora, acquistata per farci una plusvalenza e affidarlo magari a dei grossi sviluppatori che magari hanno anche già interessi nella zona. Tutti guardano ad Heinz, che ha già avviato il suo quartiere sull'area dell'ex trotto. E ecco, è stata inserita una specie di clausola per cosiddetta antispeculazione, anche se poi non è proprio così, cioè sostanzialmente nei primi 5 anni, se i fondi rivendono, dovranno dare a Scalare una quota della plusvalenza anche al comune.
Questo, insomma, come per le prime case, dai, che insomma,
esatto, un piccolo disincentivo a rivendere il
capirai
giorno dopo, magari aspettare 2 o 3 anni.
Ultima cosa, che no, tu che sei un tifoso dell'Ecco non te ne frega niente, però il
Becker,
passaggio,
sì, grande Lecco, primi in classifica,
sì, 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 tornerà, okay. Sì, gli aquilotti volano. Se e quando probabilmentissimamente entrerà in scena quindi questo nuovo piano e sarà ufficiale, come funziona nel passaggio da uno stadio all'altro? Cioè le due squadre di Milano, l'Inter e il Milan, giocheranno una partita fino all'ultima partita di San Siro e poi entreranno nello stadio nuovo già pronto, o dovranno andare a giocare in giro? Come sarà?
No, allora, il Meazza resta su sicuramente fino al 2030, hanno anche appunto rinnovato il contratto, quindi continueranno a giocare lì, nel frattempo inizieranno a costruire lo stadio nuovo. E poi una volta ultimato lo stadio nuovo inizierà la demolizione del Meazza, quindi sono questi in due tempi, prima costruiscono quello nuovo e poi demoliscono il Meazza.
Vabbè, quindi insomma l'epilogo è quello, non, in tanti insomma anche ascoltatori non è che siano tanto d'accordo.
Ecco,
cos'è?
Ecco.
Cosa succede?
No, allora, no, beh, allora, perché qui fuori
i tifosi ci sono.
La piazza per Gaza, quella di USB, ecco. Potere al popolo, le tende, eccetera, che ovviamente oggi si è diciamo arricchita di alcuni cittadini dei comitati
contro la demolizione,
all'abbattimento, sì, una quarantina di persone, 50, adesso prima quando sono entrato erano questi numeri, che comunque sono arrivati con i loro cartelli, le trombe, un po' per farsi sentire e dimostrare contro questa operazione.
Va bene Roberto, senti, adesso che torni là dentro nei gangli del potere, ricordati degli amici, tu sai che comunque noi camminiamo sulle ossa di chiunque pur di diventare ricchi qua, poveri ma belli, per cui se c'è una fettina anche di torta o anche delle briciole che cadono diciamo dal tavolo dei grandi fondi, siamo pronti ovviamente a tuffarci sopra come degli avvoltoi baraccati.
Proverò a parlarne con uno di questi titolari effettivi dell'Inter. Tanto sono 12.
Figurati.
Magari
sì.
Qualcuno lo convincerà.
E uno, secondo me, è tipo un bot dell'intelligenza artificiale. Guarda, mi gioco i miei investimenti in criptovalute. Ciao Roberto, grazie.
Ciao.
Roberto Maggioni da Palazzo Marino. E questi invece sono i Depeche Mode con un pezzo dannata.
Let me hear.
Volevo darvi in diretta il l'annuncio del 30 elode del collega Disma Pestalozza nel suo esame. E invece tutto tace sul mio cellulare, non dà notizie, forse si è consumata una tragedia accademica, forse è stato solo un 29 che gli abbassa la media, ma lo scopriremo solo nella prossima puntata di Poveri Mavelli, a meno che non si colleghi poi durante il giornale radio delle 7.30, magari potrebbe esserci delle 19.30, potrebbe esserci addirittura un'apertura sul voto di Smacchione nel suo esame. Per scoprirlo dovrete continuare ad ascoltare Radio Popolare. Ricordo che la nostra iniziativa Trova le foto belle della storia di Radio Popolare è ovviamente in essere e non smetterà di esserlo prima di parecchi mesi, perché insomma vogliamo festeggiare il cinquantenario imminente in un modo altisonante con una bella mostra fotografica. Abbiamo già raccolto tante foto, però abbiamo bisogno di altro materiale che arriva da altri sguardi, i vostri sguardi o gli sguardi dei vostri genitori, i vostri nonni, insomma qua stiamo parlando di 50 anni di storia, per cui si torna molto molto indietro nel tempo. Abbiamo ricevuto già qualche bella foto, se anche non siete dei fotografi professionisti va benissimo lo stesso, ma quella volta avevate dietro una macchinetta di quelle usa e getta, sai, quelle che vendevano una volta nelle edicole, oppure con la vostra macchinona con le pellicole ma il teleobiettivo o il grandangolo o tutta una serie di aggeggi, perché eravate dei fotografi dilettanti con una dotazione pro. Ebbene, se avete foto del passato di Radio Popolare, soprattutto diciamo 20° secolo, quindi epoca pre-digitale, non esitate, scriveteci a 50@radiopopolare.it, sia in numero che in lettera va bene uguale. Se volete già mandarci le scansioni delle foto con una descrizione, tanto meglio. Se invece volete un attimo capire come funziona la nostra richiesta, scriveteci, noi vi rispondiamo. Forza, perché non è possibile che non abbiate testimonianze fotografiche della storia della vostra amata emittente. Con questo vi saluto, torniamo domani anche con il Dismacchione. Poveri Mabelli finisce qua e la linea va all'orizzonte, anzi prima al giornale radio, poi no, non giornale radio, dopo va proprio all'orizzonte. Ciao.